La partenza è sempre uno dei momenti che mi emoziona di più. Una sorta di piacere misto ansia che mi avvolge totalmente. Dalla decisione della meta e degli alberghi, alla preparazione certosina di tutto l'occorrente per la buona riuscita della vacanza, e inevitabilmente riesco sempre a dimenticare qualcosa. In quei momenti invidio lo spirito del vero viaggiatore, quello che con lo zaino in spalle decide la meta il giorno prima e parte affidandosi all'ignoto. Purtroppo, nel momento storico in cui ci troviamo, devo pensare anche al risultato del tampone molecolare. E mai come quest'anno, la voglia di evadere da tutto e abbandonarmi al caldo abbraccio del tempore estivo risulta quasi un miraggio. L'azzurro grembiule del cielo e del mare mi fanno pensare alla fine della scuola, alla gioia di conoscere gente nuova, quando in paese si respirava ancora l'odore della festa e non guardavi scorrere l'orologio degli anni adolescenziali. Ed eccomi qui, dopo miglia di volo, insieme ad altri turisti che hanno optato per la mia stessa meta. Un po' per la bellezza del posto, un po' per il vincolo dei corridoi turistici covid-free. Mi guardo intorno piacevolmente sorpreso, e dopo un cocktail di benvenuto, faccio conoscenza con gli animatori di questo villaggio turistico. Con due di loro, entro subito in sintonia, e mi propongo a fine soggiorno di intervistarli per scoprire quanto la loro scelta di vita possa essere più appagante della mia. Mi accorgo, nell'arco di poche ore, che camminare scalzi sulla sabbia tutto il giorno non ha prezzo.
Ti invito al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i tuoi desideri, i tuoi desideri.
Facciamoci raccontare cosa c'è dietro questo immenso palco dell'industria del divertimento.
È un'industria che c'è da tantissimi anni, la gente non vede l'ora, no, di quando è in vacanza di potersi rilassare, godere a pieno quello che offre un villaggio, ma dietro tutto questo ci sono tanti retroscena, c'è un lavoro incredibile. Attraverso l'esperienza di questi due ragazzi, adesso riusciremo a capire bene o male che cosa significa vivere, animare un villaggio e soprattutto la prima domanda che vi faccio è: cos'è che vi ha motivato a scegliere questo tipo di mestiere?
Inizio io. Inizio tu. Per quello che mi riguarda è sempre stato il fascino della scoperta, della diversità, scoprire nuove culture, perché lavorare in questo settore comunque ti porta ad andare sempre più lontano, perché inizi magari facendo le prime esperienze fuori casa, che basta cambiare regione, non ti basta più la Spagna. Poi dopo non ti basta più l'Oceano Atlantico e ti allontani sempre più. Quindi per quello che mi riguarda è sempre stata la scoperta del diverso. Sono sempre stata una persona molto curiosa.
Io concordo con quello che ha detto Gabriele. Grazie a te per questa piccola intervista. E sinceramente quello che mi ha fatto sempre andare avanti era la passione per i viaggi, per, diciamo, le nuove culture, per incontrare e conoscere nuove persone, per visitare nuovi posti. Si inizia sempre così, ma ci vuole sempre tanta, tanta passione. Credo che non si possa fare un lavoro del genere senza avere tanto coraggio, tanta forza d'animo, perché si stanno dei mesi fuori casa, quindi Certo. Non si riesce mai a comunicare spesso con la famiglia, con gli amici, e le persone care si vedono anche dopo tanti mesi. Quindi si fanno tanti sacrifici lavorando fuori, poi soprattutto quando si fanno mete lungo raggio, ma se uno ha la passione e diciamo lo spirito giusto, si riesce a fare sempre tutto.
Ok, qual è la cosa che più vi è piaciuta di questo lavoro?
Guarda, la cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il rapporto interpersonale con le persone del luogo che visitiamo. Per forza di cose abbiamo sempre a che fare con tantissimo staff local, se noi lo chiamiamo, staff locale. Scopri veramente, passami il termine, pregi e difetti di una nazione dalle persone che la vivono da sempre, secondo me. Poi ripeto, già detto prima, io sono una persona molto curiosa, quindi già chiedo dal loro piatto preferito a come si comportano in famiglia, fa parte proprio del mio essere, quindi per me quella è la cosa più particolare, sicuramente al di fuori logicamente di quello che può essere un introito economico, la bellezza del luogo che visitiamo, come abbiamo detto, ma proprio il contatto con i local per me è la cosa più interessante sicuramente.
Questa è una caratteristica del viaggiatore, non del turista.
Bravissimo.
Perché è la cosa che distingue le due categorie. Il viaggiatore è quello che si mischia in mezzo alla gente, vuol mangiare la roba del posto e condividere le esperienze o comunque avere una relazione con i local.
Il turista un po' meno, perché è differente, il turista sceglie i parchetti tutti inclusi, purtroppo sono cose differenti, ma comunque ti dà comunque tanta emozione per conoscere persone comunque che girano il mondo, pagando anche insomma belle cifre,
assolutamente,
come questa,
anche perché è un resort di un certo tipo, quindi
diciamo che
ti aspetti,
sintetizzando, per fare questo lavoro devi essere un viaggiatore e per accogliere i turisti, per accogliere tante persone di cui la maggior parte sono turisti ma non viaggiatori.
Questo è vero, perché le persone che arrivano nei villaggi magari non sono completamente autonomi, quindi cercano sempre il supporto di un'altra persona. Noi lavoriamo nell'assistenza, per cui tutti i giorni dobbiamo dare comunque supporto e assistenza ai nostri ospiti, dalle piccole cose alle grandi cose. Durante una vacanza praticamente può succedere tutto. Io dico sempre che il villaggio è un macro mondo. Incontri tanta gente, rimane lì una settimana, quella settimana diventa quasi come per noi come una vita che si conclude dopo la loro partenza e poi si riparte.
Bellissimo questa cosa, perché in una settimana la gente tira fuori il meglio di sé, almeno si spera.
Sì, nel bene e nel male. La cosa bella è vedere gli arrivi, perché gli arrivi quasi tutti sono stanchi, specialmente nelle mete lungo raggio, per cui sono anche un po' più agitati, mettiamola così.
Devi rassicurarli.
Sì, vedi il cambiamento già da un giorno all'altro. Cioè il giorno prima magari li vedi nervosi, anche un po' a volte maleducati, invece il giorno dopo diventano le persone splendide. E questo secondo me dipende magari proprio dai viaggi lunghi. Quando si fanno mete lungo raggio, vedi subito la persona che hai.
Certo, perché non esce dai suoi canoni. Esperienze belle con persone che avete conosciuto? Avete stretto delle amicizie?
Assolutamente, io assolutamente sì. Ho ancora adesso contatti di persone incontrate anni fa, che ci siamo rivisti poi in seconda occasione, ma non solo riviste dove io ero sempre l'assistente e loro erano sempre gli ospiti, riviste anche per piacere di rivedersi fuori dai canoni turistici, quindi proprio con il piacere di farlo, assolutamente.
Anche per me lo stesso.
Ora scendo nei particolari, perché comunque siete due uomini e quindi obiettivamente vi trovate a contatto con della gente che viene qua a divertirsi, ma può anche capitare di incontrare qualcuno con cui si crea una certa
intimità. Sì, assolutamente sì. Poi ogni destinazione è diversa. Alcune destinazioni sono più family friendly, alcune sono più, diciamo, per viaggi di nozze, alcune sono prettamente più per persone che si vogliono divertire. Qui intendo più probabilmente a lungo raggio quelle destinazioni forse più caraibiche. Tenendo invece più vicino al Mediterraneo, sicuramente le destinazioni come Grecia e Spagna sono più tendenti a persone che magari vanno un po' più là per il lato divertente della vacanza. Altre destinazioni come per esempio le Maldive invece sono più tendenti sicuramente a coppie. Soprattutto quando lavori in villaggi medio-grandi veramente incontri di tutto e di più.
Io aggiungo solo che lavorare in un villaggio ti dà possibilità sicuramente di incontrare tanta gente, però la divisa che importi ti aiuta anche a essere un personaggio
vero,
un personaggio e talvolta ti capitano anche diverse situazioni dovute forse anche al ruolo che,
certo,
che ricopri nel villaggio, perché poi durante la mia vita ho visto anche tante coppie che andavano in vacanza, erano coppie
già scoppiate,
che cercavano insomma divertimento
alternativo, certo.
E non ti nascondo che nella mia carriera ne ho viste di tanti colori, magari mariti che tradivano o mogli che tradivano, per cui insomma nei villaggi succede tutto, poi i villaggi più sono grandi e più diciamo
cose succedono,
più cose succedono, insomma ci sono meno telecamere puntate,
assolutamente,
che è un po' come si dice a Las Vegas, quello che succede al villaggio rimane al villaggio
e muore nel villaggio, no forse te lo porti dietro nel cuore,
te lo porti dietro come ricordo, però diciamo che poi quando rientri nella tua vita normale probabilmente tante di queste persone non lo condividono con i loro amici o i loro familiari, mettiamola così, dai.
Anche se secondo me il villaggio vero, il villaggio vero all'italiana adesso non c'è più, magari io mi ricordo quando ho iniziato c'era la Valtour, Ventaglio, ed erano situazioni, villaggi differenti perché erano molto più grandi, riempivano i villaggi di 1000 italiani, per cui lì porto ricordi ancora più belli, insomma, anni 2007, 2008, 2009. Adesso un po' il villaggio come tipologia è un po' cambiato, però in media si tratta di villaggi più piccoli. Questo è anche dovuto, credo, al mercato, alla flessibilità che i tour operator vogliono avere a fronte di tanti problemi come quello che stiamo vivendo adesso del Covid.
Quindi il viaggiatore, il turista, è cambiato nel tempo?
Certo che sì. Sì.
E i tempi stanno accelerando? O sono sempre dilatati come negli anni in cui avete iniziato?
Ma la domanda è abbastanza difficile perché non saprei dare una risposta certa, nel senso che la voglia di viaggiare c'è sempre. Tutte le persone magari possono rinunciare ad altre cose, ma la vacanza in genere non ci
rinuncia.
Anche se per me è un bene di lusso, perché per me il viaggiare, la vacanza è un qualcosa che la persona fa se se lo può permettere, se non è una cosa vitale, però per tante persone diventa una condizione di vita vitale, rinunciano magari ad altre cose pur di viaggiare, soprattutto in questa fase storica dove la chiusura praticamente di quasi un anno e mezzo ha creato veramente delle situazioni anche mentali particolari, diverse, tanta gente soffre di depressione.
Ed è cambiato anche il target.
Infatti quello che diceva il collega, io lo cambio un pochino dicendo che adesso forse sempre più persone hanno preso il fatto della vacanza come invece un bene importante e primario. Se come prima invece era un bene ok, se me lo posso permettere lo faccio, adesso si fa di tutto il possibile nella vita quotidiana per poi godere e farlo. Forse magari, non dico quando ha iniziato il collega o quando ho iniziato io, magari forse 10-20 anni fa, magari era veramente se ce la faccio ci vado, se no pazienza, adesso invece c'è sempre più voglia di andare a farlo.
Tra l'altro,
con diversi target poi, ognuno poi con il lavoro che fa.
Il turismo è cambiato, perché
è cambiato.
Una volta, vi ricordo, una volta la gente diciamo viaggiava prevalentemente in Italia, soprattutto d'estate. Adesso ci sono più possibilità di spostarsi all'estero, un po' di charter.
Viaggi low cost comunque.
I costi dei voli si sono...
Il mondo si era ravvicinato, diciamo.
Certo, c'è più possibilità.
Quella che vent'anni fa era una meta solo improponibile da pensare, adesso è diventata comunque una possibilità concreta anche per quelle persone che non abbiano magari lavori iperpagati, ripeto, con un po' di sacrificio e voglia, adesso voli low cost, tantissimi hotel di qualità comunque ormai sono abbordabili, il mondo si è avvicinato sicuramente.
Comunque Booking, sono diversi mezzi per poter acquistare viaggi anche a basso costo.
Sì.
L'unica cosa che mi sento di puntualizzare è che negli ultimi due anni il turismo è cambiato perché l'uso della mascherina, tutte le restrizioni legate al Covid hanno...
Le nuove regole che ci sono.
Le nuove regole hanno modificato l'approccio al villaggio, perché adesso diciamo si deve mantenere un certo distanziamento, quindi comunque non è come una volta dove c'era un rapporto anche più umano, se vogliamo. Adesso le persone comunque giustamente ancora un po' di paura ad avvicinarsi alla gente, anche se quando arrivano in villaggio a volte si dimenticano che siamo ancora in piena pandemia, che c'erano ancora le regole, però c'è proprio la voglia di evadere.
Sì.
Però devo dire che negli ultimi anni ho visto proprio un cambio di mentalità delle persone che si approcciano ai villaggi. Cioè non è più quell'approccio che c'era prima, dovevo andare in villaggio, abbracci, baci e di tutto e di più.
Quando avete iniziato? È stata una cosa semplice o avete fatto una scuola? Avete richiesto di fare questo lavoro e dopo un colloquio siete stati assunti? Com'è stato l'inizio?
Guarda, io ho iniziato principalmente come guida turistica. Ho studiato in Australia, in una nazione comunque diversa dall'Italia, dove è tutto un po' più semplice, è tutto un po' più meritocratico. Io ho studiato lì, ho preso un diploma che mi aveva riconosciuto come guida turistica dentro tutte le nazioni del Commonwealth. E poi da lì è nato un po' tutto casualmente che ho trovato questo lavoro come guida in una nazione del Commonwealth caraibica. E da lì è nato tutto. Poi dopo, entrando di prepotenza nel settore del turismo, conosci persone che aprono una porta, poi ne chiudi un'altra, ne apri un'altra e da lì poi entri a capofitto in questo mondo. Almeno per quello che mi riguarda.
No, per quello che riguarda me invece, io diciamo che era quello che desideravo sempre di fare, perché sin da quando ero piccolo avevo voglia di viaggiare, di girare il mondo, di scoprire nuovi posti, nuove culture. Era una cosa che mi affascinava sempre. E io dopo il liceo ho fatto il geoscientifico, poi mi iscrissi all'università, feci scienze turistiche, feci anche la specialistica e poi iniziai subito a lavorare con la Valtour. Con la Valtour ho iniziato come fanno tutti, mandi un curriculum, poi ti chiamano per un colloquio conoscitivo, dopodiché feci uno stage formativo di un paio di tre settimane, quindi all'epoca c'era la vecchia scuola. E poi iniziai a lavorare subito con la Valtour, come receptionist responsabile in movimento passeggeri. Avevo 26 anni, quindi comunque era stata già una bella responsabilità che avevo. E poi da lì è iniziato, insomma,
una scaccia,
perché poi Valtour, poi ho grandi viaggi, poi sono passato con il gruppo Alpitour Franco Rosso, Veratour, poi di nuovo, insomma, cambi così. Diciamo che noi non abbiamo mai una stabilità.
A lungo termine.
Certo.
Il nostro lavoro bello, ma non ti dà quella sicurezza di cui parlava tanto che Cozzalone, il posto fisso. Quello no. È uno dei più belli al mondo perché ti consente di viaggiare in posti meravigliosi, però l'unica cosa è che a volte diventa difficile.
Infatti, avete tantissime cose belle, perché rispetto a una persona comune voi vivete tante vite. Perché ogni volta che conosci una persona, entri in contatto con il loro mondo, ampli la tua esperienza e quindi non vivi solo la tua, ma a volte anche quella degli altri. E più diventi bravo a fare questo lavoro, più mostri empatia e più riesci a crescere sotto l'aspetto individuale. Quindi questi sono gli aspetti positivi. Quali sono gli aspetti negativi?
Inizia, cara.
Aspetti negativi? Beh, sicuramente forse quella non sicurezza del domani, che però per quanto mi riguarda invece è una motivazione a cambiare, a evolversi sempre, a tenersi in movimento, perché io invece penso che stando fermo non succede mai niente, invece cambiando poi, ecco, abbiamo conosciuto te in questa vacanza che magari facciamo un'intervista, magari la prossima conosci un altro che ti chiede un'altra cosa, quindi non è un vero lato negativo, anche perché se volevamo un posto fisso avevamo mandato un curriculum alla posta. Adesso, con tutto il rispetto per chi lavora nel settore postale o altri di quei settori statali, è una scelta nostra, nessuno ci ha costretto, io sono contento e di fare, la rifarei 100 volte. Lati negativi sicuramente quelli, penso quello un po' più il lato umano, nel senso, come diceva il collega all'inizio intervista, il fatto di dover sempre salutare magari persone care o anche persone che hai conosciuto, con cui hai condiviso tantissimo, anche in pochi mesi, ma con cui hai passato veramente 20 ore al giorno, hai condiviso tantissimo, sapere nella maggior parte dei casi che non le rivedrai più nel breve termine, questo comunque fa sempre dispiacere. Diciamo che puoi lavorare 30 anni in questo settore e non ti abituerai mai. O innamorarti dei luoghi ma sapere che dovrai andare via e che difficilmente ritornerai. Sicuramente il lato umano emozionale è un ruolo importante e ti dà emozioni tantissime, altissime, in positivo ma allo stesso tempo anche in negativo. Se parliamo invece poi di cose un po' più pratiche, ci possono essere tante cose, ma quello secondo me in qualunque lavoro fai c'è sempre poi il lato positivo. Potrei parlarti degli orari alcune volte lunghissimi, potrei parlarti di problemi che magari sono risolvibili facilmente, che dopo però l'ospite è un po' più testardo, te li porta avanti per settimane, potrei fare discorsi infiniti.
Visto che ho vissuto in prima persona una situazione veramente particolare che si è venuta a creare, quello è tipo che...
Ecco, per esempio tu eri in tour con me e quella signora che lamentava il fatto di non poter rientrare in barca, e dico a tutti che per andare in barca l'acqua era alta più o meno fino al mio ombelico, io sono 1,74 m, quindi parliamo forse di un metro d'acqua. Voleva assolutamente tornare con la barchetta dello staff che aveva paura di bagnare la bambina, e tu presenti io chiesi: ma quanti anni ha questa bambina? Chi è questa bambina? E lei: ma quanti anni ha? 13 anni.
Ed era anche alta.
Era anche alta, probabilmente quanto è me. Quindi ecco, queste piccole cose poi accumulate in mesi e mesi, tantissime persone, ti creano un po' di nervosismo, che però noi ormai abbiamo raggiunto un'illuminazione quasi come il Buddha, comunque il Buddha turistico, e quindi le mandiamo giù e andiamo avanti.
Visto che siamo anche in un periodo strano, visto che anche il target delle persone è cambiato, c'è qualcuno che ha fatto anche una sceneggiata l'altro giorno. Cioè, ho sentito dai microfoni che cercavate una borsetta.
Sì, mi sono trovato io qualche sera fa, erano un paio di famiglie, ahimè, napoletani, diciamo. Non voglio dire... Adoro Napoli, adoro la campagna. Però, diciamo, erano un paio di famiglie problematiche. Già dal loro arrivo ostentavano ricchezza, ostentavano cose di valore. E il giorno prima della loro partenza, del loro rientro in Italia, hanno messo in scena che qualcuno gli avesse rubato una pochette di Louis Vuitton contenente all'interno 10.000 euro contanti. Cosa veramente incredibile. Primo, perché non si possono portare 10.000 euro dall'Italia in contanti all'estero. Ma la cosa ancora più incredibile è che in un villaggio come il nostro, dove praticamente non circola moneta contante perché tutte le spese vengono addebitate in camera, mi sembra strano che se uno avesse 10.000 euro li porta in giro in un villaggio così. Loro sostenevano che al ristorante qualcuno avesse rubato questa pochette, inizialmente incolpando il personale locale, poi invece incolpando i turisti che erano presenti nel villaggio. Alla fine, data un po' la mia esperienza, io non credevo assolutamente a questa versione. Poi, nel momento in cui le ho messi un po' le strette, perché avevano la partenza il giorno dopo con il volo di linea,
quindi
avevano i passaporti all'interno di questa pochetta detta loro,
sì.
Per cui stavo per chiamare il consolato italiano, anzi l'ambasciata italiana, che non è in questa nazione, ma è bensì in Sri Lanka. Ho capito che la situazione stava diventando abbastanza grave, loro sono andati di nuovo verso la camera, io insieme a un altro animatore li abbiamo seguiti e improvvisamente la pochette l'abbiamo ritrovata dopo neanche un minuto appoggiata alla porta della loro camera. All'interno c'erano i passaporti, ma c'erano poche centinaia di euro. Questo l'avevano messo in scena solo perché non volevano pagare un conto di 450 euro.
Di extra.
Di extra. Infatti il giorno dopo erano in partenza e hanno iniziato a trovare la scusa che non avevano più soldi e che non potevano più pagare e saldare il conto. Certo. Quindi questo, cioè, la sceneggiata veramente incredibile. Anche perché fatto da persone che ostentavano comunque ricchezza.
Certo.
Quindi quello ne succede a tutti i colori, veramente tutti i colori. Poi fortunatamente incontriamo tanta gente simpatica, tanta gente per bene, però purtroppo a volte capitano anche persone problematiche. Noi le chiamiamo sempre problematiche, sono persone di gergo problematiche.
Mi faccio una domanda personale. Visto che questo lavoro è meraviglioso, quanto può durare?
Questa è una domanda che mi sto ponendo da qualche anno, perché io ho provato a fermarmi più di una volta cercando magari anche un lavoro più stabile. Non perché, cioè, questo lavoro è bello perché ti dà sempre adrenalina. Ti dà adrenalina perché ogni volta devi iniziare da capo, quando vai in una nuova destinazione, devi imparare tante cose che magari se non avevi fatto quella destinazione non puoi sapere.
Certo.
Ti metti, sei sempre in gioco, ti metti in gioco perché è un lavoro che se vai, lavori, se non vali automaticamente non ti regala niente nessuno, quindi questa è la prima cosa. E devo dire la verità, forse questo è uno dei pochi settori dove la meritocrazia conta, perché se non sei una persona sveglia che sa fare il suo lavoro, certi posti non vai neanche a farli lontanamente. Però il problema è che una persona o deve decidere di farlo per sempre, o comunque è arrivato
già. Che non è facile.
Che non è facile, oppure devi arrivare a un certo punto di avere il coraggio di fermarti. Poi ti viene la malinconia e hai la nostalgia dei villaggi, della vita che facevi prima. Per cui è una domanda difficile. Poi nel caso mio, che sono già superato i 40 anni, e magari uno fa altre valutazioni per quanto riguarda famiglia, non famiglia.
E infatti, prima si parlava del posto fisso, e questa è la vita fissa, diciamo quella vita più stabile che ti dà delle garanzie, una sicurezza.
Fino a quando avevo 20 anni, ma anche 30, non ci pensavo, perché per me era puro divertimento. Però per quando superi una certa età, non ti nascondo che inizi a pensare anche a un'eventuale famiglia, anche se poi non deve avere mai rimpianti, non ne ho, io ho fatto sempre quello che ho voluto, per cui non sarebbe da stupidi dire che uno ha un rimpianto di non avere una famiglia.
Io confermo tutto in pieno quello che ha detto il collega, a parte l'età, io sono un po' più giovane, quindi mi gioco ancora questi anni di carta tra me e lui. E io ancora non ho queste sensazioni che ha il collega, o ancora non me le sono poste così spesso, però sono d'accordissimo con lui. Comunque arriverà sicuramente un giorno nella nostra vita di viaggiatori in cui magari dovrai fare i conti con le scelte che hai fatto. E vedremo. Io per adesso, ripeto, non ho alcun rimpianto e sono contento e sono sempre più certo e sicuro e felice della scelta che ho fatto. Vedremo quando arriverà quel giorno, mi sveglierò quella mattina e faremo le valutazioni.
Il giorno che deciderete,
sì,
di fermarvi, non lo so, spero di no e che continui assoluto per tutta la vita. C'è un posto che vi è rimasto nel cuore?
Io ho il sud-est asiatico nel cuore. Per me la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia è il posto più bello del mondo.
Io abito sul mare, io adoro la mia terra. Ho girato tanti posti, per carità, posti molto belli, però credo che se un giorno mi fermerò, lo voglio fare a casa, anche perché poi ho la fortuna di vivere sul mare. Vivo in un posto molto bello, si chiama Diamante, per cui se mai
dovessi... No, possiamo pubblicizzarlo tranquillamente.
No, comunque vivo sul mare, per cui sono fortunato. Se mai dovessi fermarmi, decido di farlo a casa. Aggiungo solo che l'importante è fare quello che ti rende felice. E come diceva Peter Pan, solo chi sogna può volare. At first I was afraid.